I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Salve, sono Nona Michelizze, responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali e oggi parleremo della crisi fra Ucraina, Russia e Occidente. Come sappiamo, si è diffusa la notizia di de-escalation, ma dobbiamo realmente prendere con le pinze questa notizia, anche perché gli esperti militari russi non confermano del tutto il ritiro delle truppe russe dai confini ucraini. A questo si aggiunge recente notizia sul riconoscimento dell'indipendenza di Donetsk e Lugansk da parte del Parlamento russo, che ha sottoposto la legge alla firma del presidente Putin, saltando fra l'altro il passaggio dal Ministero Affari Esteri. Nel dialogo che si avvia fra la Russia e l'Occidente, al seguito dell'incontro del presidente Putin con cancelliere Scholz, la questione del riconoscimento di Donetsk sicuramente sarà un jolly nella mano di Putin usare la questione come strumento durante il dialogo. Alla domanda se lui ha intenzione di firmare la legge subito, posta da una giornalista tedesca durante la conferenza stampa con cancelliere Scholz, Putin ha risposto che capiva tutte le ragioni dei parlamentari russi a votare questa mozione, perché i parlamentari sentono l'opinione pubblica bene, sentono i sentimenti degli elettori e quindi è nota, secondo Putin, che gli elettori russi sono preoccupati per i connazionali, compatrioti, come chiama lui, di Donetsk e Lugansk, hanno a cuore interessi dei compatrioti e quindi era logico la decisione del Parlamento. A sua volta Putin ha detto che vuole dare ancora una chance alla implementazione del Minsk, e solo se il Minsk andrà in stallo sicuramente non esclude la firma di questa legge. Ora, che possibilità c'è implementazione del Minsk? L'Occidente fatica di ammettere che le possibilità non sono reali, perché a Minsk manca nel suo progetto la sequenza dei punti. Andato in stallo proprio perché l'Ucraina e Russia non sono d'accordo chi deve cominciare l'implementazione dell'accordo. Secondo l'Ucraina, prima viene sicurezza, poi la politica, cioè la Russia deve cominciare demilitarizzazione della zona, ritirare le truppe non solo dal confine di Ucraina ma da Donbass. Ricordiamo che nel Donbass Russia mantiene 15.000 soldati, anche se non ammette. Dopodiché l'Ucraina garantisce che organizzerà elezioni locali nel Donetsk e Lugansk, che porteranno a elezioni dei rappresentativi politici, con quale il centro, cioè Kiev, comincerà poi a discutere lo status di autonomia per queste repubbliche. Le elezioni devono essere monitorate dall'OSCE. Quindi questa è la visione di Kiev sull'implementazione di Minsk. Mentre la Russia c'ha tutt'altra visione dell'accordo, dice che prima viene questione politica e poi quella di sicurezza, cioè prima l'Ucraina, senza fare elezioni nel Donetsk e Lugansk, deve cambiare la Costituzione e garantire prima lo status di autonomia, fra l'altro un status che prevede anche il diritto di veto sulla politica estera ucraina per queste regioni, e solo dopo la Russia penserà alla demilitarizzazione. Queste sono le questioni che non hanno delle possibilità di essere implementate in futuro. Quindi l'insistenza di Macron e Scholz di implementare un accordo che per anni è andato in stallo fa pensare che la questione del dialogo sarà rimandato a lungo termine. Quindi non escluderei che la Russia un giorno dichiara di essere stancato da un dialogo, da un accordo che non porta da nessuna parte e come risultato conosce l'indipendenza di Donetsk e Lugansk. A questo punto la palla sta all'Occidente. Come reagirà l'Occidente a questo riconoscimento? Metterà ulteriori sanzioni o no? Scholz, alla domanda sul riconoscimento di Donetsk e Lugansk, ha già risposto che se succede questo sarebbe una catastrofe politica. Catastrofe politica come risposta richiederebbe dei sanzioni e lì insomma sarebbe da vedere tutte le implicazioni che questo causa all'unità non solo l'europea ma quella transatlantica.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.